Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore.
Gloria a Dio.
Carissimi, non sempre noi, quando riceviamo un regalo, ci rendiamo conto di quello che abbiamo ricevuto. A volte sapete quello che succede con i regali, diciamo che questa schifezza la mettiamo da parte, altre volte diciamo è carino e lo appoggiamo lì e poi si impolvera, altre volte invece ci rendiamo conto che quel regalo può essere importante per la nostra vita. E allora è bene chiederci: ma con questo Natale che regalo noi abbiamo ricevuto? Cos'è che è successo ancora una volta nella nostra vita? Sappiamo benissimo che il Natale non è la nascita di Gesù. Gesù è nato 2000 anni fa. Quindi c'è qualcos'altro di cui noi abbiamo fatto memoria, a cui abbiamo dato attenzione durante questi giorni di festa e che dovrebbe aver lasciato o lasciare un segno dentro di noi. Sarebbe interessante prendere qualche minuto e dire: parliamo tra di noi, che abbiamo qualcuno vicino, questo Natale cosa mi ha dato? Parliamone, tre minuti e parliamo con chi abbiamo accanto. Cosa ci ha dato questo Natale? Che ti ha dato, oltre la gioia di stare con i figli e con i nipoti?
Beh, diciamo, forse quella di cercare di comportare i due figli e le sorelle che si lamentano perché stanno male. Quindi,
che mi sono stati vicino a loro.
La possibilità di dimostrare l'amore del Signore stando accanto a chi soffre, a chi ha problemi. Quindi, io penso che sia sempre una bella cosa poter stare vicino a chi ha problemi.
Siamo stati
solo da Michela, quindi abbiamo festeggiato il nostro anniversario, abbiamo fatto pure un paio di giorni in montagna, poi quando siamo ritornati siamo andati a Porto Cagnolo,
c'erano i vostri.
Sì, appunto, quindi, sorella novantenne, il fratello 89enne è stato investito in una bicicletta. La sorella che è morta da poco, mia sorella, l'altra sorella appunto, poi il fratello che sta a Bari, che è lo stesso, ha un po' di problemi, ancora non si capisce bene da che cosa dipende, quindi insomma un po' di sofferenza. Quindi il fatto di poter confrontare o da vicino o a distanza nel primo effetto che sia una buona cosa.
Ma per me il fatto che non abbiamo più gli impegni pressanti di una parrocchia, abbiamo avuto delle celebrazioni molto belle, poi la maggior parte sono state, erano anche trasmesse su Rino, per cui erano fatte in un certo modo per andare a pace, devo dire che ci hanno arricchito molto spiritualmente, almeno personalmente sia perché ci siamo preparati al Natale andando a Grecia. Siamo andati con un gruppo di persone a Grecia, abbiamo vissuto lì, oltretutto nell'Italia, ecco, abbiamo avuto la bellezza di approfondire alcuni testi che abbiamo presentato stamattina il Benedictus, questo mondo di vedere cosa succede alla Benedictus, ed è questa profezia di Zaccaria che è bellissima, perché dice che il Signore che viene a visitare il suo corpo, e quindi vedere la nostra di Giovanni Battista, la venuta di Gesù, come la visita di Dio che viene a liberare, viene a liberare alla sua misericordia. Dandoci una vita totalmente nuova, per me quello è il punto che ha approfondito. Ci siamo? Allora, credo che quello che abbiamo, ci siamo scambiati prima della celebrazione con la lettura del Benedictus, ci abbia detto dove sta questo regalo che il Signore ha voluto farci. Con la ricorrenza del Natale è Gesù che viene a liberare il suo popolo con la sua misericordia, dandoci una dignità totalmente nuova, quella di poter essere figli. Questo è il dono di cui noi facciamo memoria, e mentre facciamo memoria anche lo riviviamo pienamente in noi. Però, di fronte a un dono, come si fa poi a non perderlo? E qui abbiamo Giovanni il Battista che ci indica la strada. Dice: non vuoi perdere il dono che hai ricevuto in Gesù. Allora, qual è il primo atteggiamento? Quello fondamentale. Cosa ha detto il Vangelo di oggi? È riconoscere che lui è più importante di te. Quando è che una moglie diventa meravigliosa?
Quando domani.
Quando ritiene il marito più importante di lei. E quando è che un uomo diventa meraviglioso? Quando ritiene la moglie più importante di sé. E quando è che una figlia diventa meravigliosa? Quando ritiene i suoi genitori, non dei rompiscatole, ma più importanti di lei, a cui è bene rivolgersi, sentire i loro suggerimenti, parlare con loro, dialogare con loro. Ecco, Giovanni il Battista ci indica questa strada. Lui è più importante di me. se noi riusciamo durante tutto quest'anno a dire ogni giorno lui è più importante di me, allora manteniamo vivi i doni. Se invece riciccia il nostro io, allora i doni vanno perduti. È un'indicazione semplice quella che ci dà. Ma anche lì poi, come si fa a ritenere l'altro più importante di noi stessi? Come si fa? Andate nella prima lettura e vedete il profeta che ci dice come si fa. O come può fare Roberto a ritenere Cristina più importante di sé? Come si fa? C'è il foglietto della prima lettura, daglielo Bruno, perché lui arriva quando gli pare e poi non legge la parola. Prima lettura, come si fa a ritenere l'altro più importante di sé? Dice, voi assetati venite all'acqua, voi che non avete denaro venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. E non continuate a spendere denaro per cose che non vi danno vita. Cioè è il primo elemento per ritenere l'altro più importante di sé, tenere presente che tu hai bisogno dell'altro, hai bisogno di lui, come tua figlia ha bisogno di te e ha bisogno del padre. Quindi prendere coscienza che da soli non andiamo da nessuna parte e invece noi caschiamo sempre lì. Ah, se non fossi io a pulire casa, chi ci pensa? Ah, se non fossi io a far questo, chi ci pensa? Non è così. Se vuoi che l'altro sia più importante di te, devi renderti conto che tu hai bisogno dell'altro. E avere bisogno dell'altro dove ci porta? Siamo sempre nella prima lettura, ad ascoltare. E qui casca l'asino. Ascoltatemi e mangerete cose buone, gusterete cibi succolenti, porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete, perché così io stabilirò con voi un'alleanza eterna. Quindi il segreto per mantenere vivo un dono è quello di ritenere l'altro più importante di sé. E per far questo, da dove dobbiamo partire? Dal sapere che noi abbiamo bisogno dell'altro. E mentre abbiamo coscienza di aver bisogno dell'altro, dobbiamo ascoltare l'altro. Ce la facciamo?
Ce l'abbiamo fatta.
E guardate che mantenere questa dimensione per tutto l'anno non è una cosa tanto semplice, tanto facile. Perché con la testa lo capiamo, ma con la vita non sempre ci riusciamo. Cos'è allora ciò di cui abbiamo bisogno? Per mantenere viva questa dimensione, per renderci conto che abbiamo bisogno dell'altro e che dobbiamo imparare ad ascoltare l'altro. Se andate nella seconda lettura, vi dice che per metterci in questo atteggiamento di ascolto c'è bisogno di tre cose. La prima è credere che l'altro è un dono per la tua vita. Se un uomo non prende coscienza che la moglie è un dono per la sua vita, Sì, può essere un giorno carina, però poi dice quanto hai rotto o quanto rompi. No, avere questa percezione che è un dono. Ma la seconda cosa che dice la seconda lettura, non solo devi avere la percezione che l'altro è un dono, ma devi anche imparare, dice, ad osservare i suoi comandamenti. Cioè non solo ascoltarlo, ma qualche volta fidati e fa quello che ti dice. Non dire sempre, ma sai, non capisci un tubo, la cosa non è così. Dai importanza all'altro, ascoltalo, tieni presente che è un dono e qualche volta fai quello che l'altro ti dice. E il terzo elemento qual è? La testimonianza. E qual è la testimonianza? Dice che la testimonianza qui è triplice, è fatta di spirito, acqua e sangue. Cioè non solo ascolti e fai quello che ti dice, ma devi metterci dentro l'amore, devi metterci dentro l'acqua e il sangue. Cosa sono l'acqua e il sangue secondo voi? L'acqua che cos'è? È quello che ti purifica. E il sangue che cos'è? Il sacrificio. Quindi devi mettere insieme nell'ascoltare l'altro e nel fare quello che l'altro ti dice, perché dice questa è la testimonianza vera. L'amore, lasciare che l'altro ti purifichi, che ti cambi un po' la testa, che non fa male a nessuno. E un po' di sacrificio non stona. Allora voi direte, ma perché dobbiamo fare tutte queste storie per mantenere vivo un dono? Ve lo dice il Vangelo nella parte finale, che dice, quando tu ti metti in ascolto, fai diventare l'altro più importante, in fondo qui pensate che Gesù fa diventare Giovanni e il suo battesimo più importante di lui, ma poteva dire, ma che me ne frega di Giovanni, sono il figlio di Dio, perché devo andare a battezzarmi nell'acqua? E Rosanna potrebbe dire, ma che me ne frega di mio marito, perché devo lasciare che sia lui a guidare la mia vita? Ma non esiste. Gesù fa questo. Ma perché è importante ascoltare e lasciarci guidare dall'altro con amore, lasciandoci purificare e con il sacrificio? Perché è così importante? Perché, dice la parte finale del Vangelo, quando fai questo si squarciano i cieli. Oh, vi rendete conto? Cioè, Dio non è più lontano da noi, si squarciano i cieli, non è più che io sono qua e lui è là, che la mia vita è una cosa e i miei sogni sono un'altra cosa. No, si squarcia e si uniscono. E guardate che cosa succede. Lo spirito in forma di colomba si posa su di lui e una voce dal cielo. Che significa lo spirito in forma di colomba? Non vi ricorda niente? Quando è che nella Bibbia si parla di una colomba dopo il diluvio? Perché c'è l'arcobaleno e ti dice, oh bello mio, è finita la prova. Quando tu ascolti l'altro fino a questo punto, non sei più in balia del diluvio, sei nella pace. Lo spirito che scende in forma di colomba ti dice: questa è la pace. E una voce dal cielo ti dice: adesso sì, che sei mio figlio il prediletto e in te metto il mio compiacimento. E allora l'interrogativo: che vita vogliamo che quest'anno? Vogliamo continuare a lottare? Vogliamo continuare a stressarci? Vogliamo continuare a star male? Vogliamo continuare ad affrontare problemi uno dopo l'altro? O vogliamo mettere fine al diluvio? Vogliamo entrare nella pace e vogliamo goderci questa pienezza di vita nel dire: adesso sì, che sono amato da Dio, che sono figlio di Dio e che il suo compiacimento è su di me. Se vogliamo una vita così, dobbiamo ripartire da capo. Quindi ritenere l'altro più importante di noi, che non è facile, cominciare a renderci conto che abbiamo bisogno dell'altro, ascoltare l'altro, spirito, acqua e sangue, e allora avremo una vita meravigliosa. Io la voglio così, voi decidete quello che volete, prendete le vostre decisioni e diciamo davvero al Signore che vogliamo che la sua parola, come ci ha detto la seconda lettura, come l'acqua di oggi penetri dentro di noi. Se sento ancora qualcuno che dice: quanta umidità c'è, ma meno male che c'è, meno male che c'è umidità, se non ci fosse umidità la vita non ci annoierebbe. Quindi non dire più: oggi è umido, sento freddo, no, meno male che è umido, meno male che qualcosa mi penetra, meno male che la vita riprende. Ecco, che il Signore ci benedica davvero così. E perché la vita riprende, cosa cantiamo?
Astro del cielo.
Okay. Grazie.